La storia in podcast di Focus.
Alessandro Magno è senz'altro un gigante. Io credo che sostanzialmente debba molto a se stesso, ma debba molto anche a chi lo ha preceduto. Cioè, credo che la riforma dei modelli militari dell'Occidente sia dovuta forse addirittura più che a lui. Lui è senz'altro un comandante immenso, un condottiero immenso ed è gigantesco per le sue concezioni, ma credo che debba altrettanto, se non di più, a suo padre, cioè a Filippo II, e al suo capo di Stato Maggiore, cioè a Parmenione. Parmenione e Filippo sono coloro che gli consegnano lo strumento con cui lui poi sottomette una larga porzione del mondo, con cui lui arriva in India. Certo, è un grande comandante, ma ha dei precursori straordinari. L'esercito macedone conta in origine su cavallerie straordinarie. Cavallerie straordinarie, probabilmente la cavalleria pesante degli Etairoi, compagni del re, quindi la nobiltà macedone a cavallo, quella formazione che Alessandro comanda sistematicamente. Ecco, questo semmai mette un pochino in dubbio la sua vocazione comandante, è un po' troppo Achille per essere un generale perfetto, cioè mette a rischio la sua vita più volte ed è protetto dalla stella macedone, insomma, ma la cavalleria degli Etairoi è probabilmente la miglior cavalleria pesante del mondo antico. Secondo me è una cavalleria straordinaria, lui ha anche cavallerie leggere eccellenti, quella dei Tessali per esempio comandata più volte da Parmenione, o altre formazioni, la cavalleria Tracia, cioè lui ha entrambe le ali, le cavallerie venivano schierate alle ali che sono composte da straordinarie formazioni a cavallo. Quello che manca poi a suo padre e Parmenione, che hanno una certa intuizione, un'intuizione che non è del tutto nuova, c'erano dei precedenti, ma non entro nel discorso più di tanto perché altrimenti andiamo molto lontani. L'intuizione che hanno è che, non avendo le fanterie oplitiche, le fanterie cittadine che sono state caratteristiche per alcuni secoli del mondo greco, tra cui quella spartana leggendaria, non hanno queste fanterie, non hanno questi, diciamo così, questi ceti alti, diciamo, che si provvedono dell'armamento completo, scudo, poi a un certo momento schinieri, corazza, lancia da urto, il grande scudo rotondo. Bisogna trovare un'altra soluzione, e l'altra soluzione sono l'ordinamento in falange, ma in falange di tipo macedone, cioè in cui si sostituisce con la compattezza sempre maggiore dei ranghi l'armamento forse individualmente superiore dell'elefante greco tradizionale, cioè il falangita non ha corazza, porta gli schinieri, porta l'elmo, ha un piccolo scudo rotondo appeso alla spalla sinistra, al collo e al braccio sinistro sostanzialmente, che si muove con lui. Perché? Perché le due mani gli servono per impugnare la sarissa, cioè la lunga picca da urto che naturalmente gli consente di reggere o di urtare l'avversario o di reggere l'urto non con una fila, come nell'esercito oplitico, ma con ben cinque file. Cioè, in sostanza, la falange di tipo macedone è una specie di istrice mostruoso che, secondo quella che è la mia idea dell'esercito macedone, la falange, lo ha detto un grande studioso di storia militare, credo sia stato il Pritchett, adesso cito a memoria, non è un martello, non è un maglio la falange, tendenzialmente. La falange è un'incudine, cioè deve reggere l'urto il Maglio nell'esercito di Alessandro, poi le cose cambieranno negli eserciti ellenistici, il Maglio nell'esercito di Alessandro sono le cavallerie e soprattutto la cavalleria degli Etairoi, anche l'altra, ma direi soprattutto la cavalleria degli Etairoi, che debbono sgomberare le ali e avvolgere il centro nemico trattenuto dalla resistenza dei grandi quadrati di fanti. I falangiti verranno chiamati Tes Etairoi, cioè sono i compagni a piedi, che costituiscono l'altro grande strumento. Poi naturalmente ci sono tutte le formazioni minori, definirlo in toto richiederebbe più dei minuti che abbiamo, ma diciamo così, le due componenti fondamentali sono queste, cavalleria e fanteria. Schema delle grandi battaglie, molto spesso, adesso tutte le grandi battaglie non si possono fare, le grandi battaglie sono essenzialmente quattro: il Granico, Isso, Gaugamela e la battaglia dell'Idaspe. Insomma, lo schema è spesso lo stesso, insomma, c'è una carica irruenta delle cavallerie alle ali, al Granico è il passaggio di un fiume, Asia Minore occidentale, il fiume che separa i due eserciti che si accampano su sponde opposte, il passaggio la mattina dopo all'alba con una sostanziale superiorità numerica in questo caso, l'unico caso in cui lui ha una superiorità numerica. Io non credo nelle cifre, le cifre sono quasi sempre esagerate, addirittura per il Granico c'è una fonte che parla di 700.000 morti tra i persiani, che è una cosa folle. Sono fonti successive che glorificano la figura di Alessandro, che resta comunque una figura di riferimento per tutti, anche per comandanti che a mio avviso sono persino più grandi di lui, è una figura di riferimento per Annibale, che ha il suo modello in Alessandro Magno, è una figura di riferimento per Scipione, per Cesare, ma qui lui ha una superiorità militare che gli consente di travolgere alle ali le cavallerie dei satrapi, Memnone di Rodi, che è un mercenario greco al servizio del re di Persia, aveva consigliato di fare terra bruciata, gli altri comandanti vogliono un attacco, l'attacco in realtà lo scatena Alessandro e, travolte le formazioni alle ali, diciamo così, accerchia tra la sua fanteria che nel frattempo ha passato a sua volta e i cavalieri, i mercenari greci che combattono agli ordini del re di Persia. Che combattono al servizio del re di Persia, che vengono sostanzialmente annientati, ci sono circa 15.000 uccisi secondo una delle valutazioni, ma anche qui bisognerebbe vedere punto per punto, 2.000 vengono inviati schiavi in Grecia a sottolineare che combattono dalla parte sbagliata. Alessandro manderà anche 300 armature ad Atene, sottolineando in maniera decisa l'assenza di Sparta che non ha partecipato alla spedizione. Ecco, questa è la prima e siamo nel 334. A Isso, nel novembre del 333, attacca in Anatolia, ai passi cilici, alle porte cilice, forza le porte cilice alle cosiddette colle del Tauro, insomma. E anche qui c'è un attacco degli Etairoi sulla destra, produce un varco, la falange si sistema in maniera migliore e preme sul centro nemico. Naturalmente l'immagine che io ho dato della falange deve tener conto anche di un'altra cosa, che è come i denti di un pesce-cane, cioè se si spezza un dente di uno squalo ce n'è un altro nel palato che viene fuori immediatamente a sostituirlo, qui è la stessa cosa. Se mi cade un falangita davanti, il falangita del rango di dietro fa un passo, abbassa la sarissa e colma il vuoto, cioè è praticamente impossibile penetrare frontalmente una falange, si può penetrare negli intervalli, qui è un po' la stessa cosa, la falange si ammassa, preme e nello stesso tempo resiste, si crea un varco anche in questo caso e una fuga che termina con un massacro. Gaugamela è la più importante, Gaugamela è forse la battaglia più importante perché siamo nel cuore dello Stato persiano, è la battaglia risolutiva in cui Alessandro corre anche un certo rischio, corre anche un certo rischio, perché a un certo punto c'è un, diciamo così, uno iato tra la parte sinistra del suo schieramento, che rischia di venire accerchiata, perché la cavalleria sfonda, cioè la cavalleria dei Cappadoci, se ben mi ricordo, sfonda in questo punto, ma poi invece di avvolgere l'ala della fanteria macedone, che sarebbe a rischio, per cui poi Alessandro viene richiamato mentre si appresta ad inseguire Dario di Persia, invece di avvolgere l'ala, diciamo così, della fanteria macedone in pericolo, corre dritta davanti a sé per tentare di saccheggiare l'accampamento, e sostanzialmente Alessandro ha poi previsto, qui c'è una, secondo me, delle sue intuizioni migliori, anche se non è perfetta, sarà perfetta più tardi, ma sarà perfetta con Lucio Cornelio Silla sul campo di Cheronea, l'idea di una riserva protettiva, che non è una vera e propria riserva tattica, ma comunque è una sorta di doppia falange, cioè dietro ai falangiti c'è una falange di opliti, molto meno, diciamo così, efficiente dal punto di vista della resistenza, ma molto più rapida a voltarsi, cioè se ci prendono alle spalle, voi voltatevi, proteggete le spalle, sono armati con la lancia da urto, con la lancia corta e non con la lancia lunga, la sarissa è lunga 4,20 m, quindi insomma, girarsi è quasi impossibile, ci si treccia tipo le bacchette dello Shanghai, cioè a un certo momento il movimento deve essere molto lento. Sì, la falange si può disporre su quattro lati o disporsi in altre formazioni, ma ci mette il suo tempo, perché naturalmente è lentissimo a muoversi, la sua forza sta nella coesione, eccetera, eccetera. Qui lui ha previsto una linea dietro e la fuga poi di Dario provoca lo sbandamento dell'esercito e la vittoria di Alessandro. L'ultima battaglia è la battaglia dell'Idaspe, ed è una battaglia in cui giocano una parte fondamentale gli elefanti, e forse la battaglia in cui Alessandro subisce il numero maggiore di perdite, ma anche lì un attacco da un lato richiama la cavalleria del nemico, consente un'azione che a un certo punto mette in fuga anche il re, siamo nel 326, mette in fuga il re Poro, che rimarrà come, diciamo così, come vassallo di Alessandro. Qui naturalmente io ho tirato via, perché non è possibile andare più a fondo. L'uomo ha indubbiamente una capacità militare di primo ordine, ha alcuni limiti, cioè ha un limite che gli viene dalla sua scelta di essere comunque l'eroe oltre che il comandante militare. C'è una frase, Polibio è molto ingiusto con uno dei grandi generali romani repubblicani, cioè con Marco Claudio Marcello, il quale cade in combattimento contro i numidi di Annibale, e dice: guarda, questo che comandava in prima linea, i generali non devono stare in prima linea. Alessandro sta sempre in prima linea, cioè Alessandro sta sempre in prima linea. Al Granico un persiano, Spitridate, lo colpisce sull'elmo, l'elmo è già indebolito, sta per allentargli un secondo colpo, quando Clito il Nero, che poi Alessandro ucciderà in un impeto d'ira tempo dopo, Clito il Nero gli taglia il braccio. Se muore lì è finita l'avventura, cioè lui lo fa sempre un'altra volta, rimane chiuso dentro con il suo scudiero all'interno di una città dove è penetrato davanti a tutti, cioè quello che lo fa immensamente grande, cioè l'idea che lui ha di se stesso, l'idea che lui ha della costruzione che vuole creare, che però è una costruzione che muore con lui, perché il suo impero si sfascia alla sua morte, è tale che però ne diminuisce in un certo senso la pur straordinaria grandezza come comandante. Secondo me come stratega è grandissimo, la cavalcata che lui fa attraverso l'impero persiano e tenta di imitarla Annibale in Italia, cioè questa guerra lampo fatta di una serie di folgoranti vittorie, rimarrà nei modelli della storia militare d'Occidente. Napoleone ha un po' questa concezione, i grandissimi comandanti hanno tutti questo concetto, i romani poi hanno addirittura il concetto del Iustum Prelium, della battaglia schierata, che è già di Alessandro. Il problema è il problema, diciamo così, tattico, nel senso che lui comunque comanda sempre l'ala d'attacco, il maglio più importante del suo esercito, e questo naturalmente lo mette a rischio e comunque non sempre ha una visione completa della battaglia, eccetera. Insomma, l'uomo è comunque gigantesco, è forse il più grande dell'antichità come apertura. Diciamo che lo deve anche a un maestro come Avuto, cioè ad Aristotele, e diciamo anche che con buona pace di Alessandro, la sua è una costruzione che è legata a lui. La costruzione di Roma è una costruzione infinitamente più duratura, dura un millennio, insomma 1400 anni. Il suo impero crolla perché non riesce a trovare il meccanismo per assorbire, come lui avrebbe voluto, i suoi matrimoni con donne orientali, con Rossane per esempio, sono famosissimi, ma non bastano, insomma, in un certo senso non bastano, le forme di integrazione devono essere forme diverse, quelle le avrà Roma, non le ha Alessandro, ma Alessandro è una figura comunque di primissimo piano.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.